If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Bentornati ad un nuovo appuntamento con il Q&A di Round 2, il momento in cui rispondiamo alle domande che ci lasciate canonicamente nel form che apriamo nelle settimane in cui questo format appunto si concretizza su YouTube e poi viene postato anche in replica in formato podcast. Va bene come introduzione?
Va bene.
Troppo formale?
No, è sufficientemente formale, ma non troppo, eccetera. Va bene.
Si parte subito con le domande?
No, fra, concedici anche un attimino di self-promotion perché è successo qualcosa di importante, ovvero lo scorso fine settimana abbiamo lanciato un Patreon dedicato esplicitamente a Final Round, quindi se vi piacciono i contenuti scritti, se vi piace il modo che abbiamo di fare editoria in modo più canonico, più tradizionale e se vi va di supportare un progetto che è basato su delle fondamenta molto etiche, nel senso che gli articoli sono pagati 100 euro, sono una cifra sicuramente ragguardevole per dare valore a chi scrive per noi. Se vi va di supportare tutto questo, c'è appunto la possibilità di iscrivervi al nostro Patreon. Il tier più basso sono solo 2 euro, oppure ovviamente potete anche fare di più. Quello che è importante è non chiediamo di iscrivervi lì se già ci supportate altrove, su Twitch o dove volete voi, ma nel caso pensateci. Non stiamo dando niente di più in cambio, nel senso che non ci sono contenuti esclusivi dietro paywall, ma abbiamo detto, e lo faremo, lo dimostreremo anche a brevissimo, che più arriva supporto direttamente per Final Round su Patreon, più quella cifra verrà reinvestita sul sito stesso trasferte, il sito che viene ulteriormente aggiornato con delle funzioni e banalmente più articoli.
Vi lasciamo il link nella descrizione di questo episodio. Il tier più basso, come diceva Marco, costa poco più di un caffè al mese. Se volete, diciamo, offrirlo a noi, ma in generale all'editoria videoludica italiana, secondo noi,
a noi
fate
però, a noi.
Una cosa
comunque
bella.
A noi.
Comunque a noi. Detto questo, possiamo partire con le domande e cominciamo con quella di Roberto che ci mette un fermino e, laconico come spesso, chiede: uscirà Kingdom Hearts 4?
L'ho lasciata perché in realtà è una domanda, cioè, così banale che quasi uno dice, vabbè, che domanda è? Però in realtà si è talmente perso nelle nebbie ed è stato annunciato probabilmente con un anticipo ragguardevole, mettiamola così, che in effetti viene da farsi appunto più di qualche domanda. Ricordiamo anche che quello che si era visto era un taglio di gameplay chiaramente montato ad arte e molto poco realistico.
Sì, ecco. Io fatico anche a chiamarlo gameplay, era quasi un target render sostanzialmente, sì. Che doveva dare una suggestione un po' su quello che sarebbe stato il mondo di gioco e forse lasciare intuire qualche meccanica, ma insomma.
Ecco. Sì, diciamo che l'ADA appiccicato sopra era veramente roba da early PS3 come non se ne vedevano da anni. Io credo che in realtà lo sviluppo del gioco non debba destare preoccupazione in senso lato, cioè non credo che il fatto che ci sia il silenzio radio attorno al progetto denoti delle difficoltà. Semplicemente Square ha forse fatto il passo più lungo della gamba, è chiaro che si siano interessati ad altri franchise, all'orizzonte è molto più probabile che per esempio arrivi prima anche Dragon Quest, di cui non si è magari ancora visto nulla in concreto per il prossimo episodio, prima appunto di rivedere Sora and Company, però io mi aspetto che dopo quello che è stato, diciamo, la parentesi recente di Final Fantasy, sia con il 16 che con il 7, e magari prima della pubblicazione della chiusura della trilogia, sì, del 7, del remake del 7, lì ci sia spazio per Kingdom Hearts.
Sì, guarda, parlavamo in realtà anche stamattina durante la live, qualcuno ricordava che quest'anno tornerà il D23, che è l'evento Disney, di Disney, okay, in cui più o meno c'è sempre stata un po' di attenzione anche, sì, a Kingdom Hearts, e chissà che magari non possa proprio tornare in comunicazione quest'anno, anche se io sono d'accordo con te a livello di proprio collocazione poi sul mercato, me lo aspetto dopo il nuovo Dragon Quest e prima della fine della trilogia.
Guarda, per come comunicano nel mondo dei videogiochi oggi, potrebbe tranquillamente fare che al D23 si rivede con un teaserino, è vivo e magari suggeriscono un mondo nuovo, sì, di riferimento con Disney, e poi l'anno prossimo entrano più nel processo di comunicazione tradizionale.
Assolutamente. La prossima domanda è di Chris V9610. Di recente ho recuperato la trilogia di Ace Attorney e Ghost Trick e devo dire che mi sono piaciuti tantissimo. Secondo voi ci sarà ancora spazio in futuro per produzioni di questo tipo? Infine, mi consigliereste altri titoli simili che magari mi sono perso nel corso del tempo? Chris, io sono appassionatissimo della saga di Ace Attorney.
Infatti l'ho lasciata perché questa sapevo che ti sarebbe piaciuta.
Assolutamente, e spero vivamente che Capcom voglia portarla avanti. Devo ammettere che per Capcom è sempre stata comunque, secondo me l'ha sempre trattata bene. Sì. Un occhio di riguardo ce l'ha sempre avuto, anche nei momenti in cui proprio era lontanissima dalle mode del mercato. Poi non è mai stata una saga, diciamo, di primo, cioè al vertice della piramide produttiva di Capcom, però mi sembra che la Software House gli dedichi la sufficiente dose di amore. Anche Ghost Trick, che è tornato, secondo me potrebbe lasciar presagire alla volontà di portare avanti anche quel tipo di esperienze, esperienze che però non sono facili da trovare in generale nel mercato. Io avrei veramente difficoltà a suggerirti dei titoli che siano simili nella forma, sostanzialmente, nella struttura. Cioè, dovrei andare a cercare qualcosa di investigativo, però in tutti i casi che mi vengono in mente, e cito Return of the Obra Dinn, e cito The Case of the Golden Idol, è un tipo di investigazione, di rapporto con gli indizi molto diverso rispetto sia a quello di Ace Attorney sia a quello di Ghost Trick. Volendo, guarda, mi è venuto in mente così mentre leggevo la domanda un vecchio titolo pubblicato nel 2014, che è stato anche l'ultimo titolo di una software house sfortunata, che si chiamava Airtight Game. Il gioco è Murdered Soul Suspect. Madonna. E un po' a livello, diciamo, tematico ricorda proprio Ghost Trick, perché tu interpreti un detective che viene ucciso all'inizio del gioco e il suo spirito deve scoprire poi che cosa è successo, ed è un titolo investigativo di indagine.
Questa è una chiamata anche di razza, forse. Questa è cosa ti sei ricordato.
Hai visto? Chiaramente tutto quello che poi è un po' vicino alle visual novel sì, potrebbe assolutamente funzionare, se ti piace il rapporto anche con il testo, banalmente, che stimola proprio Ace Attorney. Qualcuno, insomma, qui mentre noi facciamo questo contenuto, suggerisce Danganronpa, ci può assolutamente stare. Qualcuno anche Aviary Attorney, che è tipo fatto con i piccioni, è un legal drama fatto con i piccioni. Quindi, insomma, ci sono delle cose un po' piccoline, magari un pochino di nicchia, super indipendenti, che potrebbero fare al caso tuo, però bisogna cercare molto molto bene. La prossima domanda è di Il Renzo Matto. Ciao, complimenti per tutto quello che fate. Io sono possessore soltanto di Switch e Mac, quindi in pratica gioco solo su Switch, e mi trovo saltuariamente a valutare se provare dei porting su Switch pur di giocare giochi che mi hanno incuriosito. Anche cercando online è raro che riesca a trovare delle recensioni specifiche della versione Switch, esaustive, e che banalmente rispondono alla domanda: vale la pena giocarlo sulla console Nintendo? se l'alternativa è non giocarlo. Ogni tanto nella chiacchiera capita che voi rispondiate a domande di questo tipo. Rappresenta una piccola percentuale, io rappresento una piccola percentuale, oppure banalmente, nonostante i videogiochi non scadano, non vale mai la pena scrivere una recensione ad un anno dall'uscita del gioco in occasione del porting?
Allora, è una bella domanda, perché in realtà la rende interessante la penetrazione di Switch sul mercato, nel senso che è una console con un successo travolgente, che è partita bene e non è mai sostanzialmente rallentata a livello sia di attenzione che di vendite, e che è riuscita comunque a ritagliarsi un suo spazio più che magari in occasione dei giochi terze parti, proprio a livello di titoli un po' più particolari, più indie, dove al contrario è stata a lungo forse quella che avevo definito l'indie machine perfetta, almeno fino all'arrivo di Steam Deck, che comunque ha dei numeri proprio diversi e un'ambizione differente sul mercato. Quindi il punto è che secondo me la tua domanda è legittima e la tua richiesta è una richiesta che non riguarda solo te, ma che coinvolge una certa fetta di pubblico. Al tempo stesso però è anche vero che a livello soprattutto editoriale, guardando un po' dall'altra parte della barricata, è complicato pensare a delle recensioni che in contemporanea sviscerino il gioco in maniera diversa, sia quando il day one è unico, lì è veramente, veramente complicatissimo, anche perché di solito se puoi scegliere in quel caso non ti fai mandare la versione Switch, che sai essere quella più problematica, e quando magari il gioco arriva un pochino dopo, faccio l'esempio di per esempio Hogwarts Legacy, arriva spesso con delle distanze a livello di calendario così consistenti che l'interesse del grande pubblico si è un po' perso, e quindi quella finisce per essere la versione che magari si giocano proprio i ragazzini o un pubblico meno attento, e che diventa meno interessante nell'ottica di la testata di turno di un creator che invece magari parla sì, ad una nicchia particolare.
Io però dal punto di vista della linea editoriale dico che è anche proprio meno interessante scrivere la recensione di una versione che ovviamente si dovrebbe focalizzare solo su questioni tecniche.
Certo.
Quindi non è che ci metti del tuo, banalmente, cioè siccome qualcuno che quei contenuti li produce, qualcuno che quei contenuti li streama, anche solo un Digital Foundry, cioè perché io dovrei, dal punto di vista critico, tornare lì quando in quel caso sto facendo solo informazione di servizio?
E
ed è vero
solo,
che la recensione è anche informazione,
certo,
di servizio, può anche esserlo, non necessariamente, ma può anche esserlo. Però quando scrivo di un gioco la prima volta ci metto anche del mio, faccio un'analisi critica anche sui temi, sul gameplay, su una recensione di versione secondo me è un po' più sterile, per me è proprio...
Guarda, per me lì ha molto senso nell'ottica del portale super verticale, cioè
certo,
il portale di settore che si dedica solo a Nintendo Switch fa benissimo a trattarla.
Ovviamente.
Qualcun altro fa molta più fatica, e ci includiamo tranquillamente dentro questi. E aggiungo anche che secondo me per fare un servizio veramente, veramente impeccabile, uno dovrebbe idealmente giocarsi la versione PC / console e poi quella Switch,
certo,
per fare il raffronto giusto. Capisci che stiamo sempre di più mettendo delle specificazioni, stiamo restringendo sempre di più la fetta e parlando ad una nicchia, la nicchia della nicchia della nicchia, anche, ripeto, a fronte di una console che è comunque molto diffusa. E quindi diventa poi un problema anche a livello produttivo. Ti faccio un esempio molto specifico e nostro. In una realtà comunque fatta da due persone più degli extra attorno come noi, è necessario fare delle scelte, ma le stesse scelte le fanno anche Multiplayer o Every Eye senza avere un organico così ridotto. E banalmente magari quello che potrebbe essere funzionale per alcuni semplicemente non ha senso dal punto di vista poi imprenditoriale.
La prossima domanda che leggo è quella di Bionicle 94. Al giorno d'oggi è evidente che i più giovani si stiano allontanando dal videogioco classico per puntare per lo più su free to play alla Fortnite o piattaforme come Minecraft e Roblox. Ora, voglio fare una provocazione. Non è che la pirateria all'epoca PS1 e PS2, per assurdo, ha fatto bene al mondo dei videogiochi e al gusto dei videogiocatori? Da bambini avevamo possibilità e la curiosità di provare una quantità di giochi quasi infinita a basso costo, cosa che ci ha permesso di farci un gusto personale ed evitare di fossilizzarci sempre nelle stesse cose. Quindi nelle generazioni successive, quando abbiamo avuto una capacità economica maggiore, abbiamo continuato sia a variare le esperienze ludiche, anche più complesse, Sì, abbiamo continuato a variare le esperienze ludiche anche più complesse non ci fanno paura, essendo cresciuti con Metal Gear, Tekken 3 e tutte le altre killer application dell'epoca. Ora mi sembra che i ragazzini che giocano entrino in contatto solo con poche realtà videoludiche, cercando la semplicità a tutti i costi e accontentandosi di seguire la moda del momento. Un saluto e non vedo l'ora di poter comprare la versione cartacea di Final Round. Allora, io ti dico la verità, non vedo particolare correlazione fra l'assenza della pirateria o comunque la riduzione del fenomeno della pirateria in epoca moderna e la fossilizzazione di una certa fascia di pubblico su alcuni prodotti. Semmai la verità è che è cambiato il modo di condividere le proprie esperienze, è cambiato il modo in cui certi titoli, Fortnite, Roblox, Minecraft, magnetizzano l'attenzione del pubblico e riescono a generare dei meccanismi di ritenzione di quel pubblico per non farlo mai uscire dai loro spazi. Secondo me sono più quelli gli elementi che spingono certe generazioni a restare di giocatori a restare confinate in delle esperienze, senso di continuità, senso di appartenenza, anche perché la verità è che all'epoca PS1, PS2 sì, c'era la pirateria e quindi c'era un accesso veramente, insomma, molto ampio a una libreria, cioè c'era anzi un accesso poco costoso a una libreria potenzialmente molto ampia, ma è vero che oggi il costo dei videogiochi, volendo, si può veramente abbattere tanto, quindi se qualcuno davvero volesse provare tanto a costo zero, cioè, ci sono banalmente tanti free to play, tanti servizi che possono essere, insomma, pagati poco e, insomma, che ti danno una libreria comunque abbastanza vasta e sconfinata, basta pensare al Game Pass, ma comunque anche i giochi mensili del Plus, banalmente,
o di Epic Game Store
rispondono gratis, a questa esigenza. Quindi secondo me non è che il fatto che la pirateria si sia ridotta abbia cambiato le carte in tavola, sono altri fattori.
Sì, sembra un po' si stava meglio, si stava, quando si stava peggio, legato alla tua esperienza personale. Io non metto in dubbio che magari tu avessi alla tua età più curiosità e più stimoli di quelli che personali che hanno i ragazzini di oggi, ma la verità è che i ragazzini di oggi potenzialmente potrebbero giocare molto di più di quello che facevi tu, cose molto più fighe, perché tra l'altro all'epoca magari da bambino ti compravi i tie-in della roba orribile di Disney fatte con 3 lire eccetera, sì. E oggi quella roba lì non esiste quasi neanche più, cioè ne abbiamo anche parlato, l'abbiamo giocato in live, il contenuto di Lego dentro Fortnite è una roba di una qualità sia a livello produttivo che proprio a livello di gameplay spaventosa per essere una roba gratis. E quindi la verità è che in realtà oggi ci sono delle possibilità in più, semplicemente secondo me è una questione di interesse, cioè alle nuove generazioni interessano meno i videogiochi tout court e magari per loro i videogiochi uguale Fortnite e basta, cioè, e infatti questo è un altro grande equivoco, perché tu puoi dirgli ma io ti regalo o comunque ti offro ad una condizione favorevolissima dentro il pass altri 300 giochi della Madonna, e sono 300 giochi della Madonna, ma se a te interessa solo Call of Duty e Fortnite ce ne sono 298 di troppo, cioè non mi interessano. E è triste, non sono favorevole o contento di questa deriva, però stacce, come si dice. Cioè.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Legione 11 chiede: buonasera egregi signori, o forse sto sbagliando persone. No, siamo egregissimi, assolutamente. Da quando siete completamente indipendenti, che cosa è cambiato nell'approccio alle recensioni o comunque alla discussione sui titoli in uscita? E conseguentemente, ci sono uno o più giochi che vi sarebbe piaciuto recensire adesso per avere piena autonomia e libertà comunicativa? Non tanto da un punto di vista di contenuti e giudizio in sé, ma magari semplicemente nella gestione delle tempistiche o della forma. Grazie e buona serata.
È una bella domanda, se ho visto che si è scatenata anche la bagarre su cosa è indipendente, cosa non è indipendente, sotto i commenti su YouTube, eccetera. Guarda, io ti dico una cosa con grande franchezza, anzi te ne dico due. La prima è che quando ho lavorato in varie redazioni, perché non ho lavorato solo su Every Eye, io non ho mai avuto delle pressioni tali per cui bisogna mettere voto X al gioco Y, eccetera. Anche perché, guarda, sono abbastanza fumantino, per non dire testa di cazzo, perché è istituzionale, e quindi non avrei reagito molto bene. Però quello che ti voglio dire è che, senza ipocrisie, dire magari ti prendevi dei ritmi diversi, magari facevi le cose con più calma, vorrei dirti che è vero oggi in una realtà come Round 2, che sicuramente si pone in un modo diverso da il sito tradizionale, ma la verità è che questo tipo di patto, a volte completamente sbilanciato, storto, eccetera, come sono certi elementi di Dragon's Dogma 2, fa parte del gioco, e nemmeno una realtà che io credo che abbia dimostrato di fare le cose diversamente come Round 2 può del tutto scardinare. Cioè, faccio proprio l'esempio specifico di Dragon's Dogma 2, che è arrivato a una settimana dall'embargo in una maniera oggettivamente complessa da recensire, tant'è che non l'abbiamo recensito. E però quello che voglio dire è che, se anche fossi stato su Every Eye e avessi scelto io di occuparmi di quel gioco, ne avrei parlato nello specifico con te che facevi il caporedattore, e ti avrei detto: fra, guarda, per me non ha senso uscire, ci prendiamo una settimana in più e usciamo con un pezzo comunque, ma con il voto quando me la sento. Certo. E tante volte si è visto far succedere questa cosa per queste ragioni qui. Cioè, non ci vedo per forza, diciamo, della dietrologia o altarini da scoprire. Se tornassi indietro, chissà cosa succederebbe. No, guarda, ti dico solo che al contrario, perché non è successo, perché magari facciamo meno recensioni scritte, e soprattutto noi abbiamo tolto il voto, che questo è un grande cambiamento di prospettiva, cioè sta lì la vera chiave di volta. In un mondo alternativo in cui continuavamo a stare dove stavamo, e in cui magari potessero essere capitate a me Ragnarok e Bayonetta 3, sarebbe stato curioso.
Sarebbe stato curioso soppesare le reazioni, sì, del pubblico.
Esatto.
Guarda, no, io invece a questa domanda rispondo più focalizzandomi sull'ultima parte, quando parli di forma. Io devo dire che ho sempre avuto grande libertà di esprimere il mio punto di vista, la mia opinione, anche di, insomma, sviluppare un discorso critico insomma sereno. Ma oggi lo faccio proprio in delle forme diverse. Uno, banalmente, proprio nella struttura di certi contenuti. Cioè, le video recensioni che noi facciamo sono di fatto una chiacchierata, non abbiamo un canovaccio, non buttiamo giù nemmeno degli appunti, ci mettiamo di fronte alla telecamera e parliamo. Poi è chiaro che nel nostro caso ha la struttura di un dialogo, perché siamo in due, e anche la natura del progetto in questo aiuta. Però, per citare un altro amico, insomma, che proprio in questi giorni ha fatto degli annunci nuovi di cui abbiamo parlato, Falconero fa una cosa molto simile, cioè si mette di fronte alla telecamera e parla quando racconta le sue impressioni sui videogiochi. Poi magari lui invece qualche appunto ce l'ha, però, diciamo, è proprio una forma di esposizione che trovo molto più naturale, forse un pochino incompatibile con una realtà più che vuole essere un pochino più istituzionale, diciamo così, ma che oggi io trovo più significativa, sia per me che espongo le mie idee, sia per il pubblico. Alla stessa maniera, anche quando scrivo, perché comunque ho continuato a scrivere su Final Round, lo faccio banalmente con un piglio un po' diverso. Poi sapete che a me piace sempre andare a selezionare un po' un lessico un pochino ricercato, o trovare, insomma, stare attento anche alla forma, perché credo che un contenuto insomma possa assumere carattere, non voglio dire valore, ma carattere anche sulla base della forma che ha. Però è chiaro che pure lì, diciamo, mi lascio andare a qualche forma un pochino più colloquiale, sì, possiamo dire così, e anche in quel caso mi trovo meglio, e soprattutto ho abbandonato questa pretesa di esaustività che ogni tanto si legge, cioè si riconosce nelle recensioni di qualche testata, di qualche portale, che vogliono dire tutto. Allora devono parlare necessariamente, fanno una sorta di checklist di tutti gli aspetti del gioco in questione, quello tecnico, quello...
l'audio sono sempre due righe.
Esatto, le due righe di audio. E il gameplay, ti devono spiegare tutte le meccaniche. Mentre alle volte oggi riesco a sintetizzare in maniera un pochino più efficace, a sorvolare su alcuni elementi che non mi sento di dover spiegare come se fosse, cioè con fare un po' enciclopedico, e anche in quel senso lì mi trovo molto bene, sono più contento.
Sai, credo che sia anche bello il fatto che magari scrivendo un articolo che ha un taglio diverso anche proprio a livello di impaginazione, ripeto, cioè senza il paragrafo finale col voto eccetera, ti possa venire fuori qualcosa di proprio diverso come opportunità. Qual era quella recensione che avevi scritto? Era quella di Alan Wake?
Quella di Alan Wake, assolutamente.
Cioè, che hai scritto con i bigliettini, cioè quella cosa lì, per esempio, nello specifico, non l'avresti mai potuta fare su un sito che ha anche web design più canonico. E ci sta che magari un porti in un modo diverso, in una situazione diversa, ti permetta di esprimerti in modo diverso, che non vuol dire con la malizia di chi non sei tu, però magari fa la domanda, ah, quindi venduti, adesso invece mi sento libero di... Semplicemente che in un contesto differente dici delle cose diverse.
Ma certo, banalmente, cioè quando facevi il tema della maturità alle superiori, ti chiedevano di indicare anche la finalità con cui scrivevi quel testo, dove doveva essere, dove doveva finire, se doveva finire in una rivista specializzata, se doveva finire in un saggio scientifico, e tu dovevi selezionare opportunamente anche, come posso dire, la forma sulla base di quella che era la destinazione. Credo che sia una cosa abbastanza naturale.
Che bello aver rimosso tutte queste cose, non mi ricordavo di questo dettaglio.
Però l'abbiamo fatto in realtà a un anno di distanza, non vorrei che l'avessero inserito.
Io non ce l'avevo, però poi...
Io ce l'avevo. Dovevi indicare la destinazione del tuo testo, e quindi il testo doveva essere coerente con quella destinazione.
Voglio citare Yuri quando c'era una cosa che non si... Ma io c'ero.
La prossima domanda è di Mike Jacoponi. Buonasera ragazzi, intanto complimenti per il lancio del Patreon e per il documentario. Grazie mille. Vorrei chiedervi una domanda personale. Preferite giochi incentrati sul divertimento puro e crudo, ad esempio un Mario, oppure preferite un prodotto che abbia anche una narrativa o delle tematiche importanti? Un salutone, questa l'ho fatta proprio per te. Vai, sfogati.
No, in realtà dipende. Cioè, nel senso...
Ah, hai scelto la via del democristiano.
No, stai calmo. Allora, è chiaro che io preferisca dei giochi dove il gameplay è al centro della questione, e che tendenzialmente se c'è un elemento che mi acchiappa è quello lì, e poi io sono molto... sensibile a quel fattore droga del roguelike con un certo tiro, con dell'arcade che si innesca eccetera, quella roba del Mario, cioè quando tu hai il primo livello di Mario con quel feeling lì, con quella soddisfazione, con quei colori, con quel platforming, mi si innesta qualcosa dentro e mi viene già subito da sorridere. Però al tempo stesso è anche vero che forse proprio in virtù della mia globale preferenza per questo tipo di impostazione, e beh, quando capita qualcosa di diverso è anche, cioè, riesco a dargli un valore speciale. Voglio dire, un Pentiment a caso, un gioco così profondamente narrativo proprio anche nel senso letterale del termine, e quello lì è speciale. Poi io penso che tanti cioè il videogioco come medium secondo me sia mostruosamente acerbo da quel punto di vista lì, a me viene sempre da sorridere quando mi tocca rispondere alla domanda: lo gioco Blasphemous 2 se non ho giocato l'1? Cioè sì, nel senso che veramente ha così importanza la trama di Blasphemous, però ho capito che la trama per un sacco di gente è tipo fondamentale, anche quando è una mezza pattumiera, mi perdonino i fan di Resident Evil, e vabbè, ok, amen, però anche lì, cioè, non riuscirei mai a giocare, a parte veramente delle eccezioni rarissime, a qualcosa di tremendo a livello di gameplay solo e soltanto perché c'è una trama che funziona. Piuttosto allora preferisco che uno dica: rinuncio al gameplay, e ti faccio un'esperienza diversa.
Walking Simulator.
Esatto, tipo. E allora lì lo accetto molto più serenamente.
In realtà non ho niente da aggiungere, hai detto.
Beh, però a te piacciono di più sicuramente i giochi narrativi.
No, assolutamente mi piacciono di più i giochi narrativi, però è chiaro che se ci sono delle deficienze molto forti a livello di gameplay, un po' il peso di queste deficienze finisco per sentirlo. Anch'io preferisco che a questo punto il gioco si spogli un pochino degli elementi peggio realizzati e si focalizzi sul racconto. Sicuramente, per esempio, cioè io sono, non avrò giocato assolutamente più di te di Walking Simulator, oppure sì, diciamo, chiamiamoli film interattivi, se vogliamo, certo, citare un pochino la produzione tipo di Telltale o David Cage e Quantic Dream. Però è chiaro, per esempio, anch'io su un titolo su cui la vediamo in maniera un po' differente, ovvero Hellblade, il primo Hellblade, io lì sono andato avanti con molto piacere perché tutta la componente narrativa e tematica secondo me era estremamente d'impatto, come era d'impatto anche la recitazione, chiaro, però l'audio assolutamente, però non posso dire di essere arrivato alla fine felice della componente ludica, perché il racconto, la qualità del racconto ha adombrato quei difetti, cioè quei difetti c'erano e li riconosci evidentemente. Ci sono altri titoli, cito un Virginia, che per me di nuovo narrativamente e tematicamente sono incredibili, che non hanno fisicamente nessun gameplay, nessun tipo di interazione da quel punto di vista, e per me alla fine complessivamente sono forse più riusciti perché decidono di fare quello, fanno quello, è bella lì. Forse il punto in cui la vediamo in maniera un po' diversa è l'impatto che certi racconti, che non sono magari super brillanti, hanno sull'esperienza di gioco complessiva, nel senso che per me comunque, per quanto riconosca che la trama di Resident Evil è quella di un filmaccio di serie Z, però comunque sia alla fine me la porto dietro anche da un capitolo all'altro. Quindi in qualche maniera per me lì dentro conta un pochino di più di quanto possa contare per te, pur riconoscendo l'aderenza a un genere narrativo che è
trascurabile,
diciamo, un po' kitsch, ecco, sì, diciamo film. Così Delta Wolf chiede: buongiorno signor Foss e signor Mottura, prima di farvi la domanda sono felice che abbiate aperto il Patreon per Final Round. Grazie ragazzi, cioè, prendo un attimo la parola e ringrazio tutti quelli che comunque anche nel corso delle, cioè nelle domande, ci hanno testimoniato il loro supporto. Detto questo, vorrei farvi una domanda su come proseguirà la strategia Microsoft multipiattaforma. Secondo me, nei piani iniziali loro volevano portare tutto o quasi su PlayStation 5 e Switch, con una strategia simile a quella di Sony per il PC. Ma dopo aver visto la reazione isterica dei loro fan, hanno avuto un tentennamento. Secondo me, ora hanno molta più paura ad aprirsi, anche perché si ritrovano davanti a un bivio. Facendo un esempio semplice, entro l'anno esce su PS5 Starfield, sicuramente farà buone vendite, questa è un'ipotesi che Delta Wolf fa, sicuramente farebbe buone vendite, ma non ne farà a sufficienza per coprire lo sconforto dei loro fan Xbox, perché se da un lato non vendi abbastanza, dall'altro perderai sempre più fiducia nel tuo zoccolo duro, mettendoti in una situazione sempre più problematica. Voi come la vedete? Secondo voi quanto sarà completamente aperta e portata avanti questa strategia? Questo tentennamento lo vedo solo io. Io spero che arrivino almeno i giochi grossi, tipo la Master Chief Collection o una raccolta dei vecchi Gears, anche su PlayStation 5. Grazie in anticipo della risposta e scusate il messaggio lungo. ti lascio rispondere, ma voglio insomma solo specificare che non riportiamo comunque tutto a un diciamo una dimensione di console war. Ecco, voglio solo anticipare questo per chi ascolterà. Non banalizziamo il tutto.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Guarda, l'unica cosa che mi sento di dire proprio in relazione al messaggio è che secondo me è non sbagliato. Voglio usare un termine un po' forte, non te la prendere, folle. Ridurre delle logiche di multinazionali da miliardi di dollari alle reazioni sopra le righe, mettiamola così, di quattro influencer scalmanati che fanno casino su Twitter. Mm. Perché secondo me pensare che Microsoft avesse un'idea e questa idea sia stata messa in crisi solo e soltanto perché della gente ha fatto casino su Twitter, ragazzi, cioè, non è molto pensabile. Semmai quello che può succedere è che in virtù del casino fatto su Twitter possano aver deciso magari di comunicare quella cosa in maniera più sfumata e più a breve termine invece che a medio lungo, e quindi arrivarci piano piano.
Questo secondo me però va messo in campo, cioè
va senso, bene.
Una alterazione delle tempistiche di messa in opera di certe strategie secondo me può assolutamente essere arrivata.
Sì, però quello che voglio sottolineare che non cambia la cosa di fondo.
No,
cioè,
no.
Io ti posso dare una brutta notizia subito in faccia, posso fare mille giri e poi dartela. Ma se il punto è darti quella che tu reputi una brutta notizia, se io aziendalmente, strategicamente, ho deciso che quella roba lì è la direzione in cui sto andando, mi spiace, ma ci arrivo. Non lo cambio per quattro pirla su Twitter, perché la verità poi è quella lì. Posso provare a, ripeto, adattare un pochino la comunicazione.
Arrivarci da una strada, diciamo, un po' più tortuosa.
Ma per stare al suo esempio, se io penso che Starfield su PS5 si farà, spoiler, è molto possibile che si faccia. Non è che lo so, dico, ragionando è possibile che uno ci provi. Magari è meglio, visto il contesto, visto l'ambiente, visto tutto, dirlo piano piano, dirlo in un certo modo e fartici arrivare invece che sbrodolarti tutto addosso. Sì, qualsiasi esclusiva Xbox non esiste più, esce tutto dappertutto e noi di fatto diventiamo un publisher.
Sì, sì.
Viene recepito in modo diverso.
Fra l'altro, secondo me, questa strategia che tu citi, cioè, è già in atto. Cioè, banalmente, se adesso dovessero annunciare che altre esclusive già pubblicate,
certo,
dovessero arrivare su PlayStation 5 o Switch, secondo me ormai il pubblico, anche quello più oltranzista, diciamo così, diciamo che la pillola già
la pulce nell'orecchio ce l'ha.
Esatto. L'unico passaggio ulteriore che mi viene in mente potrebbe essere la pubblicazione contemporanea di un prodotto Microsoft
nuovo.
Sia nuovo,
sì, 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 sì.
Sia su ecosistema Xbox che su ecosistema PlayStation o Switch. Però ecco, lì magari potrebbe servire molto più tempo. In ogni caso, io credo che, lo voglio dire apertamente, la strategia andrà esattamente in quella direzione. Guardate, giusto oggi è arrivato un report da Game Industry, che non è proprio, diciamo, un portale incline a lasciarsi andare a rumor poco fondati.
Sì, gossip.
Gossip. Che parla appunto di una situazione che serpeggiava nei padiglioni, anzi di una sensazione che serpeggiava nei padiglioni della Game Developers Conference di San Francisco, per cui tanti publisher, insomma, si lamentavano del fatto che le vendite di Xbox erano un attimino ferme, soprattutto in alcuni paesi, anzi citavano quasi dappertutto tranne in America, e che quindi la strategia di pubblicazione su altre piattaforme potesse poi andare avanti per permettere anche ai publisher di continuare a supportare la versione Xbox, a produrre la versione Xbox.
Ma arrivo anche a dire che comunque tutto, anche per la stessa Microsoft, non può essere visto come una questione di tifo, di bandiera, di battaglie. Cioè, il discorso è che i videogiochi, ragazzi, sono dei prodotti e sono fatti per vendere. E se da una parte vendi di più che dall'altra, hai voglia tenere buono lo zoccolo duro di fan che ti supportano dal 1943, è una certa, o cambi o ti estingui. Quindi funziona così.
Matteo chiede: buonasera ragazzi, in questi giorni mi è tornato in mente Mirror's Edge, serie di cui... No, ti fermo subito. Ti fermo subito. Ora, chiamare Mirror's Edge una serie, ho capito che hanno fatto anche il secondo capitolo, però dai, mettiamoli... Facciamo finta che esista il primo. In questi giorni mi è tornato in mente Mirror's Edge, serie di cui più in generale ho un buon rapporto, certamente per il gameplay, ma anche artisticamente per gli ambienti e i colori che mi sono rimasti impressi. Voi cosa pensate della serie? Era una EA DICE che oggi non c'è più, e al di là di chi lo svilupperebbe, oggi potrebbe tornare un nuovo capitolo. Grazie e complimenti per Man of Steel.
Mirror's Edge è eccezionale per me. Mirror's Edge, il primo Mirror's Edge è un gioco che ho amato potentemente ed è un gioco che veramente per me a suo modo ha fatto un po' la storia e sicuramente anche la mia storia, nel senso che è una di quelle robe che ho atteso per anni, che mi sembrava troppo bella per essere vera, che quando è arrivata era effettivamente così.
Di' la verità, tu aspettavi il doppiaggio di Asia
Argento? No, l'ho giocato in inglese, vattene. Ed è uno di quei giochi, guarda, io solo due giochi ho ricominciato immediatamente, io rigioco pochissimo in generale, ma due giochi, uno è Mirror's Edge e l'altro è Journey, nel momento in cui li ho finiti li ho ricominciati, uno perché duravano poco e due perché veramente mi era rimasta talmente tanta voglia di e una consapevolezza anche dei tuoi mezzi di dire ok, adesso lo rifaccio immediatamente in un modo diverso, che davvero poche volte ho vissuto in 35 anni che videogioco, e gioco veramente titolo speciale, ma anche per aspetti che forse sono un po' più subliminali, la full body awareness con cui il personaggio si agganciava e relazionava a livello di animazioni, l'inerzia, il combattimento in prima persona, cioè tutte quelle robe prima di Mirror's Edge, cioè c'è un prima e un dopo,
sì, sì.
E funzionavano divinamente, ma funzionavano in un modo che è spaventoso, perché non era scontato che potessero andare così, anche solo come Fate si aggrappava ai tubi.
Sì, sì, certo.
Il platforming in prima persona è una cosa che si è fatta tanto. Guarda, io porto comunque nel cuore Turok per Nintendo 64, ma era un incubo, cioè c'erano delle sezioni dove dovevi fare i salti, non vedevi i piedi, un pastrocchio gigante. E Mirror's Edge questa cosa la faceva benissimo, e la faceva anche senza farti venire mal di mare, tra l'altro, cioè tutta una serie di meriti. Poi non parliamo neanche di tutta la questione design, che figurati, segui il rosso a livello anche subliminale, tutto bellissimo. Il 2 facciamo finta che no.
Com'è che si chiamava Catalyst? Il 2? Catalyst, ok. No, devo dire che sono stato forse un po' troppo cattivo all'epoca. Catalyst pure mi aveva comunque... Diciamo, era l'ombra del primo, soprattutto secondo me infilandosi nell'ambito, diciamo, di una navigazione un pochino più aperta e rimuovendo l'idea dei livelli così attentamente costruiti, aveva un pochino tradito, diciamo, l'anima dell'originale.
Era un po' sbagliato nel concetto, sì, perché sì. Cioè, era veramente un trionfo di una roba by design che... con l'appiglio in quel punto tagliavi, facevi come si dice, la speed run giusta, e qui invece era tutto aperto.
Ammetto che all'epoca ho voluto crederci proprio per amore nei confronti del primo capitolo, ma appunto il fatto che pure non mi ricordassi qual era il sottotitolo, diciamo così, la lascia intendere che segno poi abbia lasciato.
Guarda, non so se sei d'accordo, l'avevano portata avanti molto bene dal punto di vista del design.
Sì,
nel 2 aveva una grafica ancora più spinta, certo. Mi ricordo degli interni con delle cose molto postmoderne,
certo.
Sì, vetri, sì, colorati, strutture da tipo museo, cose, sì, sì, spettacolari.
E sì. Comunque, per rispondere alle altre parti della domanda, cioè non era la stessa EA e non era la stessa DICE? Assolutamente no, ma l'EA di quegli anni lì è veramente un'anomalia. Cioè vi ricordo che in quegli anni arrivarono appunto Mirror's Edge, ma anche Dead Space, che pure quello, e Dante's Inferno. Sì, però sai, se Dante's Inferno ha lasciato secondo me un segno meno netto, meno marcato all'interno del suo genere di riferimento, sì, che era quello degli action, certo, ok, certo. Non voglio chiamarlo neanche stylish action, perché non era stylish, no. Era un action brutale, un pochino ai vecchi God of War. Invece Mirror's Edge e Dead Space, sì. Sul mercato hanno lasciato un segno anche creativo molto più profondo. Basta anche, cioè, l'interfaccia diegetica e spaziale, sì, di Dead Space.
Vabbè, ma come ha fatto
il sistema di movimento di Mirror's Edge?
Negli horror, anche lì, è chiaro che debba tantissimo a Resident Evil 4. Sì, ma come ha raccolto la lezione di Resident Evil 4 di Dead Space? Certo. Per me non l'ha fatto manco Resident Evil.
No, non l'ha fatto nessuno. Ed era un EA, per me anche in stato di grazia, che era tornata a essere un publisher che non faceva solo giochi sportivi, ma che invece aveva, insomma, la voglia, le capacità, anche l'ambizione di essere determinante sul mercato.
Produttivamente quella roba, certo, costava.
Assolutamente. Tant'è che forse, guarda, ho detto che quella Electronic Arts era un'anomalia, ma forse col senno di poi anche Catalyst era un po' anonimo, nel senso che tanti anni dopo andava comunque a riprendersi un IP che non era facile da portare avanti. Quindi un po' volendo anche Catalyst era un'altra mattata, diciamo così, in un'epoca un po' diversa.
Ma infatti, se ti ricordi, mi hai proprio acceso la lampadina, perché questo discorso mi ha fatto tornare in mente che loro Catalyst l'avevano tirato fuori un po' dal nulla, dicendo: sappiamo che vi era piaciuto l'originale, che era un caldo sommato, perché non aveva venduto benissimo, no. Se allora avevano delle aspettative diverse, dai, ci riproviamo. E da un lato era stato un figata, ci riprovano con un IP che magari non è esplosa del tutto, e però lo fanno con delle concessioni invece sia alla modernità, agli open world eccetera, che stridevano molto con l'essenza stessa del gioco. Ed era proprio anche uno di quei gridi d'aiuto de o adesso o mai più. Spoiler, mai più. Perché è chiaro che non c'è un futuro in cui lo recuperano. Voglio solo spezzare una lancia nei confronti di EA, perché è vero che è la greedy corporation cattiva per eccellenza e tutto quanto, a volte anche, come dire, diventa un po' il sinonimo del male, a volte giustamente, a volte meno, ma secondo me comunque un nucleo, un atomo di quella EA lì,
no, anche più di un atomo,
resta dentro EA Originals, che comunque è un'etichetta dove dimostrano di avere coraggio, visione, ambizione, non nel fare più il AAA gigante, ma comunque nel dare visibilità e spazio a dei progetti in cui credono, che anche lì a volte non vanno bene, penso a Lost in Random per esempio, e che però vuol dire avere il coraggio di portarli avanti. Quante delle altre big fanno questa cosa?
Ormai sempre meno. Sempre meno. Davvero, forse guarda 2K con Private Division.
Sì, ma molto più a singhiozzo.
Sì, è vero.
Pensa alla stessa PlayStation, quante volte abbiamo raccontato di, certo, Tokyo Jungle, Rain, certo, e follie varie, certo, a cui Sony ha rinunciato e basta.
Totalmente, certo. La prossima domanda arriva dal Big Math. Ciao Round 2, cosa ne pensate di progetti come la console Playdate? Mi chiedevo se aveste avuto modo di provarla e se riteniate che progetti totalmente indie come questo possano davvero esprimere contenuti artistici e di intrattenimento di valore a fronte di un costo d'acquisto della console importante, 300 euro con tasse e spedizioni. I giochi invece costano una manciata di euro. Grazie.
Vai, tua.
Allora, guarda, per insomma, c'è da dire che fondamentalmente è chiaro che comunque una console come Playdate, per chi non la conoscesse, è una console piccolissima, attascabile, con un sistema di controllo molto particolare, ha due tasti e una manovella che alle volte viene utilizzata anche per interagire con il software. Ha uno schermo piccolissimo, ha un bit fra l'altro non retroilluminato. Ecco, sono tutti elementi che già delineano qual è l'ambizione del progetto, che sicuramente non è quella di trovare una grande diffusione, di diventare un'icona, ma nemmeno dello sviluppo indipendente in generale, perché poi insomma, chi vuole sviluppare prodotti indipendenti va anche su altre piattaforme. Quello vuole essere proprio, cioè vuole dedicarsi a una nicchia piccolissima di impallinati, di una certa estetica, anche di, vabbè, lo diciamo, giocatori anziani che si ricordano l'epoca del Game Boy, ecco, diciamolo. E in quanto anziani si spera anche un pochino con un potere d'acquisto magari, diciamo, più consolidato rispetto ad altri, perché si spera che nonostante abbiano giocato in giovane età siano arrivati ad avere un lavoro, pensa te.
Mamma mia!
Chi l'avrebbe mai detto? Però in generale di Playdate ho parlato anche di recente, guarda, l'ho fatto anche su Joypad, il podcast che insieme a Bordone Zampini realizzo per il Post, perché per tanto tempo, nella sua prima fase del ciclo vitale, se così vogliamo chiamarlo, Playdate per me è rimasta una console è rimasta quasi come se fosse
un divertissement,
bravo, un gimmick, una
stramberia fine a se stesso,
perfetto, un oggettino piaciuto. senza nemmeno la volontà di avere un futuro, uno sbocco, una rilevanza, ok? In realtà ultimamente
complice anche, scusa, solo per fare un attimo cronaca, il fatto che fosse difficile da reperire, certo, nel senso che ne hanno prodotte poche, avevano avuto dei ritardi, quindi magari hanno spinto meno anche in quel senso lì.
Certo, assolutamente. In realtà, proprio nel momento in cui, diciamo, sono arrivati a pari con gli ordini e la console è tornata disponibile anche per l'acquisto immediato, perché prima c'erano cioè si faceva un preordine, c'erano da aspettare mesi e mesi prima di ricevere l'hardware. Ecco, una volta arrivati a pari hanno cominciato a dare supporto in realtà anche alla console, incrementando la libreria di giochi che si possono acquistare, dando spazio alle produzioni della community, organizzando anche delle premiazioni. Banalmente ci sono i giochi dell'anno del 2023 su Playdate, avviando delle politiche di scontistica per cui i giochi che già costano poco si potevano veramente acquistare con $1 o $2. Ecco, grazie a tutto questo, diciamo, a questa ripartenza un po', forse anche un filino comunicativa, io mi sono un po' reinnamorato di Playdate e devo dire che adesso mi capita di prenderla in mano, di guardare...
Parti così una sessioncina.
Sì, una sessioncina a Mars After Midnight, che è il gioco di Lucas Pope, guardare che cosa arriva sullo store. Mi sono comprato così, giusto per supportarlo, anche l'ebook reader. È uscito un ebook reader con 5 classici, Frankenstein, non mi ricordo cos'altro, e puoi aggiungerci i libri in formato TXT e poi li leggi scorrendo con la manovella. Hanno aggiunto un software per fare pixel art, che non ho comprato perché non sono bravo da quel punto di vista, però è una cosa carina. Cioè lo stanno trasformando in un ecosistema che comunque sia è un pochino più vitale, è un pochino più attivo. È chiaro, cioè i €300 di prezzo di soglia di ingresso,
quindi alla fine €300 li spendiamo oppure no?
È sempre difficile dire sì, però secondo me li spendi con un filino più di serenità. Prima avevi un oggetto che dopo 3 giorni finiva sulla mensola in esposizione.
E che però era bello avere per un certo tipo di pubblico, esatto, perché era anche un po' una dichiarazione,
esatto,
di intento.
Perfetto. Adesso hai un oggetto che magari resta lì sulla mensola, ma se ti fai un viaggio e se vai in vacanza e non hai voglia di portarti Steam Deck, che è un padellone enorme, dici vabbè, mi porto questo e mi compro 2 giochi per farmi il weekend fuori. La prossima domanda, che non ho preparato perché ero intento a rispondere a questa, potrebbe
scelgo
essere...
Scelgo una io, Curoro Dan. Volevo farvi una domanda sempliciotta. Qual è il miglior livello dei videogiochi secondo i vostri gusti, quello che vi è rimasto impresso maggiormente, non da intendere come bioma? Questa è sempliciotta.
Quindi scusami, da intendere come stage?
Sì, come, cioè, livello. Non come magari per forza, cioè, no, come ambientazione. Guarda, te ne dico 2 che mi sono venuti in mente mentre leggevo la domanda. Il primo è l'inizio di God of War 2. Il colosso di Rodi che distrugge tutto in quel modo è un opening che a distanza di non so quanti anni sono passati, boh, ancora è lì, come di una potenza travolgente mai più avuta nella saga, nonostante ci abbiano poi riprovato. Per assurdo il 3 ha ancora più grandeur, ma comunque più figo quello del 2 per me. E un altro che recentemente mi ha estasiato è il Museo di Sifu. Nel Museo di Sifu ci ho visto quel compromesso perfetto tra forma e funzione che mi ha gasato tantissimo. E un altro che sempre in Sifu è un capolavoro, la discoteca. Cioè quei due momenti lì sono due passaggi che mi hanno... Guarda, tra l'altro uno dopo l'altro, nel senso che prima arriva la discoteca che setta il mood anche a livello di musica, ed è molto uno degli elementi che era stato usato in comunicazione da Sifu, nei trailer, eccetera. E poi quando arrivi al museo con quelle opere d'arte lì strane, con il pendolo, l'inchiostro, spacchi tutto, il giardino zen, l'ascesa verso il all'interno del museo stessa, che fa un po' il boy, fa un po' Dante, boh, è potentissimo. Io cito questi due qua.
Guarda, io invece cito Shadow Moses.
Mm.
Shadow Moses che pure è una citazione che vale doppio, perché chiaramente io me la ricordo da Metal Gear Solid, che è una cosa incredibile perché è uno spazio memorabile e anche uno spazio che viene utilizzato per insegnarti, secondo me in maniera estremamente efficace, tutti i precetti del gioco, tutte le meccaniche, le cose importanti. È iconico, è quasi una sorta di parco giochi in cui ti metti alla prova con le varie tecniche di infiltrazione e via dicendo, quindi unisce sia forma che sostanza. E poi quando lo rivedi in Metal Gear Solid 4, è veramente, diciamo, un momento
di... Fai i conti con te stesso.
Sì. E forse, guarda, proprio mentre sto citando questa doppia apparizione, che la vedi la prima volta in Metal Gear e poi in Metal Gear Solid 4, cito un'altra doppia apparizione, beh, Anor Londo. Prima volta Anor Londo, capacità di far crollare tutte le certezze che comunque tu faticosamente avevi conquistato nel corso della prima parte di Dark Souls, e che poi di fronte a questa città splendente e spietata al contempo crollano, e
con quei cecchini di merda.
Esatto. E poi la capacità invece nel terzo capitolo di risvegliare quelle idee, quelle sensazioni, e di farti capire in maniera a quel punto esplicita che i mondi di Miyazaki sono dei pezzi di un puzzle che viene smontato e ricomposto, secondo me sono, insomma, delle cose meravigliose.
Guarda, giusto perché mi si è accesa la lampadina, io non posso non citare anche, che è un po' barando, ma Yharnam in generale.
Cioè, ah, certo.
Il primo contatto con quella marcescenza lì, con quella rilettura, lo voglio dire, meno banale degli altri Souls, che si sono appoggiati al fantasy, al dark fantasy, lì come anche uniscono quasi un figlio dell'epoca vittoriana, quasi steampunk, con Lovecraft, con la loro impronta di fabbrica, e cioè quel percorso che tu fai all'inizio di Bloodborne, che ti sembra impossibile quella via, la via crucis, non è una via, arrivando al primo falò, e passo dopo passo, ci arrivi, e poi lo fai tuo, lungo quella vietta orizzontale lì, è potentissimo. Cioè, è anche un modo di insegnarti cose.
Comunque, se con livello si intendeva invece uno stage, beh, allora ritornerei per esempio dalle parti dei platform. Ora ci dovrei pensare meglio, però qualcuno degli stage musicali di Rayman Legends,
ah, bello,
sì. Cioè io assolutamente ce lo metterei. Difficile, però difficile.
Era facile
rispondere in generale. Cazzo, domanda facilotta, madonna. E quelle difficili, qualcuno cita anche il labirinto del posacenere di Control, che assolutamente potrebbe essere un bel esempio di momento iconico in un gioco molto contemporaneo. Va bene, passiamo oltre. Rocket Raccoon chiede: ciao Foss e Marco, innanzitutto complimenti per il lavoro che fate e l'intrattenimento che offrite, e per ultimo il documentario di Pessino. Come per ultimo?
per ultimo arrivato.
Va bene, per ultimo, in ordine di apparizione su questi schermi. Vi scrivo per comunicarvi la mia sempre più passiva voglia di giocare. Ultimamente, grazie al lavoro, ho più tempo libero e ho finito molti giochi che avevo lasciato, la maggior parte senza divertirmi davvero, tranne Ratchet & Clank Rift Apart, che mi è davvero piaciuto. Ora vorrei giocare a Baldur's Gate 3, ma ho paura di non godermelo come dovrei. Una domanda
un po' ricorrente questa,
sì, molto,
infatti
molto
l'ho voluta
ricorrente.
Rimettere perché ci sta a parlarne. Secondo me questa è una questione anche un po' psicologica, se non soprattutto psicologica. Non bisogna dimenticarsi, secondo me, che i videogiochi devono essere un divertimento, poi possono anche far riflettere, possono anche emozionare in un senso che è diverso dal perfect score, dalla caccia alla performance, a un certo tipo di attitudine di cui magari abbiamo parlato prima nella diatriba un po' gameplay versus narrativa, ma comunque devono essere una roba che ti soddisfa. Se lo devi fare per lavoro, la vita è già talmente piena di imposizioni, di obblighi, di fatiche in assoluto, che risparmiatelo, cioè non ti bruciare un'esperienza monumentale come Baldur's Gate perché devi, perché tra l'altro è il modo migliore per non godertela.
Certo.
Aspetta e prenditi una pausa, magari se ti va, è successo a tutti noi più di una volta anche magari, se ti va non uscire nauseato dall'ambiente, ma magari continua a seguirci, i creator che ti piacciono, a leggere le notizie, ad approfondire, a guardarti gli show, i trailer, eccetera, semplicemente fai tu un filino di passo indietro come giocatore e vedrai che quella voglia lì ti tornerà, oppure se non ti dovesse tornare, e amen, ci sono anche delle stagioni della vita, ti ricorderai con piacere di quanto ti sei goduto le cose in un certo momento, ma forzarti a farle perché devi... Non
sì.
Serve a niente.
No, io sono d'accordo, cioè, anche i videogiochi io penso che siano delle esperienze che in qualche maniera, cioè, devono anche arricchirti, non nel senso che sono illuminanti e ti permettono di, come posso dire, avere una nuova prospettiva sulla vita, sulle cose, però devono crearti anche delle memorie piacevoli che ti porti dietro, delle sensazioni che in qualche maniera ti diano soddisfazione. Se non succede, cerca di arricchirti in un'altra maniera, cioè leggi una cosa, vai in giro, esplora la componente sociale, fai altro, cioè non è che devi per forza giocare ai videogiochi perché fino ad oggi sono stati una tua passione. Ci sono dei bioritmi, se ascoltali e seguili. La domanda che faccio adesso è quella di signor Pao. Dal Nintendo DS in poi, Nintendo segue un pattern, correggetemi se sbaglio, annuncia una console con un gimmick, lancia giochi al lancio che ne fanno un uso pieno e approfondito, ma col tempo, verso la fine della vita della console, i giochi ne fanno sempre meno uso. Secondo voi, questo è un pattern che seguirà anche con la prossima console? Non sarebbe meglio usare le energie utilizzate per la creazione di quei gimmick su altri aspetti, come il servizio online, i rapporti sulle terze con le terze parti e così via? Io credo che qui, signor Pao, si riferisca ovviamente, diciamo, alle funzionalità, per esempio, di Switch, c'era l'HD Rumble... o che ne so, vabbè, anche
giuro
volendo,
me l'ho dimenticato del nome HD Rumble.
Invece c'era l'HD Rumble, anche volendo, che ne so, il DSi che aveva le fotocamere che venivano utilizzate al lancio un pochino per qualche applicazione in realtà aumentata. Però allora, secondo me, intanto è un filino ingiusto citare Nintendo DS come iniziatore di questa tendenza, perché in realtà secondo me il touch su Nintendo DS si è utilizzato tanto, e anche il doppio schermo, secondo me,
sì,
si è utilizzato tanto.
Guarda, per me, se vuoi fare questo, vuoi puntare il dito contro qualcuno, lo punterei sul 3DS, che è arrivato a fine ciclo a diventare 2DS, cioè 2DS anche nel nome mi faceva esplodere la testa, cioè 2DS, ma è tutto 2D, fondamentalmente. Lì te lo dovevano dire perché avevano tolto il 3D, cioè
sì,
è
sì, sì,
assurdo.
Sì. Sono d'accordo, quello è stato l'esempio più...
Di rinnegare sì, la premessa.
Certo, però è vero che, per esempio, anche con Switch, al lancio c'erano delle funzionalità che sono state usate sempre meno e per poco tempo. In realtà, però... È anche vero che quando lanci una console c'è bisogno di un elemento che sia distintivo, che sia un gancio di comunicazione, che spinga anche a parlare della console stessa, e tu più ne fai probabilmente meglio è, perché poi sai benissimo che non tutti vengono recepiti nella stessa maniera e che nel corso del ciclo di vita della console tu hai modo di riorientare un filino il tutto. Ma guarda, banalmente, andando da un'altra parte, il motion sensor nel Six Axis di PlayStation 3 non è che poi sia stato utilizzato chissà quanto.
Guarda, ma pure per rimanere in casi molto più veloci, il quick resume di Xbox Series X,
certo.
Gli SSD delle console moderne, il ray tracing, cioè tutte cose che sono state usate come ganci di marketing, come leve, e che sono durate quello che sono durate. Io dico solo una cosa: il caso di Nintendo è diverso, perché Nintendo, su questo ci ho fatto la tesi di laurea, con la strategia del Blue Ocean che Satoru Iwata decide di imprimere proprio come nuovo corso, di cui vediamo gli esiti ancora oggi, esiti positivissimi per la grande N. È chiaro che se tu vuoi parlare ad un pubblico nuovo, se tu vuoi interfacciarti a un'utenza diversa, provare anche questo momento, diciamo, in cui tu ti inventi qualcosa, ti serve, proprio perché non hai più la certezza di parlare sempre agli stessi, ma devi provare a pensare un po' fuori dagli schemi.
Sì.
E come dicevi tu, gettare anche ami diversi, raccoglierli con tempi diversi, alcuni anche subito, perché hai visto che non hanno attecchito in nessuna maniera, è parte del percorso.
Specifico meglio quello che penso tu volessi dire quando parlavi di Quick Resume e SSD, che sono due funzionalità che comunque ancora oggi vengono utilizzate sia dal pubblico e che sono anche molto
mica
fighe.
Possono essere rinnegate, però in comunicazione,
certo,
non vengono più,
cioè sono semplicemente sparite dalla comunicazione. Prima erano diventate, diciamo, una testa d'ariete della comunicazione stessa.
DualSense, dai,
certo.
Per dirne un altro, cioè il DualSense non è che puoi non usarlo, ma anche quando fanno delle figate con il DualSense, tipo in Marvel Spider-Man 2 è usato molto bene, lo pubblicizzano meno di quanto
sì.
Non è successo in Returnal.
Sì, la differenza è che l'HD Rumble di Switch proprio non viene utilizzato, cioè
sì,
quella
sì,
cosa
sì.
Lì è completamente sparita, così come il 3D del 3DS non
certo.
Veniva utilizzato e è completamente sparito, quindi diciamo che c'è un po' di differenza. Però è chiaro che in comunicazione, quando lanci una console, devi avere proprio un gancio forte. E poi
e siamo d'accordo che però su quella nuova, che verosimilmente sarà molto più in continuità, questa voglia di stupire con come dire,
con effetti speciali, diciamo,
sarà
così
un po' ridotta, perché io mi aspetto una cosa del genere, cioè mi stupirei tantissimo del contrario.
Va bene, direi che siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento con le vostre domande. Grazie mille ovviamente per averci seguiti. Ricordatevi, insomma, che potete supportare questi nostri contenuti in varie maniere, anche solo con la presenza, quindi iscrivendovi e condividendoli con chi pensate possa essere ricettivo e appassionato di videogame. Grazie,
ciao.